L'Osservatore Romano.
160 anni e non li dimostra.
Ora anche in digitale.
L'Osservatore Romano, lo leggo. Sarebbe bello che voi lo leggiate.
Per non smettere di pensare e lasciarsi sorprendere dalla realtà. L'Osservatore Romano Digitale.
Ogni giorno, per voi, a meno di 6 centesimi. Per le modalità di abbonamento, digitate osservatoreromano.va.
Il mondo alla radio.
Amici e ascoltatori, ancora ben trovati. Il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi. Grazie a Luciana Fantini per la parte tecnica con Alessandro Carucci. Torniamo a parlare dell'Ucraina e in particolare del ruolo delle missioni umanitarie delle Misericordie d'Italia che questa volta troviamo in Lituania. Il presidente Domenico Giani è in collegamento con noi, lo salutiamo e lo ringraziamo.
Ben ritrovato a lei e ai nostri ascoltatori.
Dall'inizio della guerra le Misericordie d'Italia stanno operando sul fronte della crisi russo-ucraina, un fronte umanitario. Come sta proseguendo questo impegno?
Siamo presenti ormai da più di 2 mesi al confine di Kosciova fra la Polonia e l'Ucraina e stiamo facendo questo servizio insieme su richiesta della nostra protezione civile italiana con i moduli DISEVAC, acronimo di Disability Evacuation, e abbiamo dei volontari che si alternano di settimana in settimana aiutando le persone più fragili a lasciare l'Ucraina e essere accompagnati in luoghi sicuri dove possono essere curati. E devo dire che anche di recente, anche poi abbiamo fatto l'accordo, siglato un accordo di cooperazione con la Guardia Costiera Italiana, ma insieme anche alla Guardia di Finanza, alla Guardia Costiera, sono stati fatti dei voli appositi per riportare in Italia persone appunto fragili, feriti, malati, e quindi questo è un grande servizio che stiamo facendo. A questo si aggiunge tutto il trasporto di beni di prima necessità, la raccolta che è stata fatta in tutto il territorio nazionale, oltre 1.000 tonnellate che hanno raggiunto o stanno raggiungendo tuttora le zone di confine, e infine questa bella attività dei Family Link, no? Il ricongiungimento di persone con parenti o persone amiche in Italia che generosamente hanno accolto i profughi, e la presenza in un istituto messo a disposizione delle Misericordie nel comune di Fosciandora in provincia di Lucca, dove sono stati accolti circa 50 bambini non accompagnati, e in un progetto che è stato messo, è stato costruito apposta per questi bambini, devo dire anche con grande partecipazione, no, della popolazione locale, ma anche della comunità ecclesiale e anche di quella, diciamo, civile, le autorità civili, stiamo davvero facendo un percorso per questi bambini che si trovano appunto ormai da oltre un mese in Italia. E questa è una bella cosa.
Presidente Giani, da poco le Misericordie d'Italia hanno terminato una missione in Lituania, e qui la particolarità è che voi siete andati in questo caso molto vicino al confine con la Russia.
Sì, in verità ecco, è una missione che ho anche fatto io con su invito del capo della polizia lituana, per incontrare i vertici della polizia e anche i cappellani di questo corpo di polizia. È stata un'esperienza molto bella, perché tanto l'incontro e la collaborazione, nel senso anche riportarci le reciproche esperienze, soprattutto anche il mio passato, no, di tanti anni di servizio alla Santa Sede, il Vaticano, quindi è stato un momento molto bello. Anche un passaggio dalla collina delle Croci, che è uno dei luoghi simbolo della Lituania, che è stato così, come dire, unito, no, spiritualmente da Papa Giovanni Paolo II, che nel 1993, visitando la settimana precedente la Lituania e la successiva il Monte dell'Averna, disse, e questa frase del Papa è quanto mai attuale anche oggi, Giovanni Paolo II disse che tutta l'umanità, ma soprattutto tutta l'Europa, che sempre più si secolarizza, dovrebbe peregrinare prima alla collina delle croci e poi al Monte dell'Averna. E quindi per me, che sono molto legato alla spiritualità francescana e sono affiliata all'ordine francescano, andare alla collina delle croci è stato un po' come ripercorrere un percorso a ritroso, no, dalla Verna verso questa collina. E poi ecco l'incontro a Klaipeda, che è il capoluogo di regione sul Mar Baltico, che affaccia sul Mar Baltico, quindi l'incontro anche qui con i frati francescani e una visita a Nida, che è la città al confine fra la Russia e la Lituania, perché appunto la città di Kaliningrad, che è un'enclave geograficamente separata dal resto della Russia, però è territorio russo fra la Polonia e la Lituania, è comunque una zona di grande interesse. Io ho avuto la possibilità di raggiungere il confine accompagnato appunto da un padre francescano, da un cappellano della polizia, un agente dell'Interpol, proprio per incontrare i militari in servizio a questo confine, anche capire, ho parlato anche con il sindaco proprio sulla necessità, no, di lavorare per la pace. Ecco, l'altro incontro che vorrei sottolineare, che per me è stato molto importante, è stato con l'arcivescovo di Vilnius, che oltre che essere arcivescovo di Vilnius e cappellano ordinario militare per la Lituania, è anche il presidente dei vescovi della Conferenza Episcopale Europea, e quindi il modello Misericordia è stato davvero, come dire, rappresentato, no, ai vertici della polizia, ai cappellani militari, e anche appunto è stato condiviso con l'arcivescovo di Vilnius, proprio perché il modello Misericordia è un modello, credo, attualissimo oggi, no? Il servizio alla persona, il servizio alla persona e soprattutto un servizio al dialogo, alla pace, un servizio dove si devono superare appunto questi confini. Lì c'era un confine visibilissimo, irraggiungibile oltretutto perché chiuso, e pensare che di là appunto si può vedere un nemico, davvero noi dobbiamo lavorare invece per abbattere questi muri, come appunto ci ha insegnato proprio Giovanni Paolo II e ci hanno ricordato i suoi successori, e costruire ponti di pace.
Presidente Gianni, sul piano umanitario che cosa ha notato lei in questi territori così vicini alla Russia?
Ma davvero devo dire che anche qui c'è una grandissima accoglienza. In Lituania sono presenti circa 50.000 ucraini, come sempre anche qui sono donne, nonne, mamme, bambini. La Lituania li ha accolti, la Chiesa lituana, il governo lituano sono stati disponibilissimi, hanno aperto le loro porte. Certamente anche qui, come mi è stato un po', come dire, sottolineato, la gente poi ha bisogno di lavorare, non può stare senza fare niente, quindi davvero ecco i temi secondo me futuri saranno creare la pace e poi lavorare per passare da un problema, come dire, geopolitico a un problema geoeconomico, ricostruire un'economia, ma poi anche geosociale, cioè l'economia non potrà fare a meno di pensare alle fasce più deboli, alle persone più povere, ai fragili, agli ultimi. Questo è un tema molto importante.
Presidente Gianni, sono esperienze che stanno portando le Misericordie d'Italia, diciamo, sul piano ecclesiale a livello europeo, ma nello stesso tempo non dobbiamo dimenticare che anche Any Foundation, la fondazione di cui lei guida le attività umanitarie, è presente nell'aiuto umanitario all'Ucraina.
Sì, anche Any Foundation è una realtà molto importante, della più grande azienda italiana. Io sono onorato di essere anche qui, in questo caso il presidente di questa fondazione. È una fondazione che ha come scopo, no, l'aiuto alla persona, anche qui le fasce più deboli, soprattutto il tema della salute, mamma, bambino, gli anziani. Noi stiamo lavorando in tanti paesi del mondo, in questo momento siamo presenti in Egitto, in Algeria, in Libia, in Messico, a breve in Ruanda e in Italia, con dei progetti che abbiamo fatto dopo e durante la pandemia, no? A servizio degli anziani e delle giovani popolazioni, che sono le fasce più colpite, no? Da questa pandemia, che ancora stiamo uscendone, ma ancora non ne siamo del tutto uscite, ma specialmente i giovani hanno sofferto molto, come ripeto gli anziani. Ecco, ora stiamo lavorando per un progetto anche qui di aiuto alle persone che stanno, ai profughi dell'Ucraina, stiamo facendo dei progetti, stiamo lavorando con la protezione civile italiana e quindi vediamo di anche qui di portare come Any Foundation un contributo a servizio della persona.
Ritmo della Terra di Tony Esposito. Entriamo nello spazio dell'accesso della Radio Vaticana con Erdei Italia. Saluto Tiziana Tuccillo dalla redazione, ben trovata, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Luca, a tutti gli ascoltatori anche.
L'11 maggio il Senato ha approvato la legge Salvamare, la chiamiamo così, che porta a conclusione l'iter di una proposta di legge presentata dall'ex ministro dell'Ambiente Costa 4 anni fa e da allora attesa un po' da tutti, in particolare dagli ambientalisti, come uno dei punti di svolta per la tutela del mare Mediterraneo. Che possiamo dire? Cosa cambia con questa legge salvamare, Tuccillo?
Luca, intanto si mette fine ad un'assurdità, perché fino ad oggi i pescatori erano obbligati a ributtare in mare tutti i rifiuti che tiravano su con le reti, cioè tenerli a bordo addirittura li metteva a rischio di denuncia per trasporto illegale di rifiuti. Oggi invece non solo i pescherecci possono riportare a terra l'immondizia pescata, ma sono addirittura invitati a farlo, tanto che la capitaneria di porto dovranno attrezzare per questo servizio delle isole ecologiche, cioè delle aree dedicate alla raccolta differenziata e allo smaltimento dei rifiuti provenienti dal mare. La legge prevede questa possibilità non solo per i pescatori, ma anche per le imbarcazioni da diporto che accidentalmente raccolgono sempre dell'immondizia in mare. Ed è importante sottolineare che questo provvedimento riguarda non soltanto il mare, ma anche i fiumi, i laghi e le lagune. Un'altra parte del testo approvato prevede sia l'organizzazione di campagne di pulizia mirate a risanare gli ecosistemi acquatici, che è proprio l'obiettivo principale della legge, sia il lancio di campagne di sensibilizzazione diretta ai naviganti, per fare in modo che prendano a cuore il problema e siano informati su come e dove conferire i rifiuti che trovano in mare.
Ora Tuccillo, i rifiuti galleggianti o sommersi sono una delle emergenze ambientali più grandi della Terra. Ricordo che secondo un rapporto del WWF nel Mediterraneo finiscono ogni anno 570.000 tonnellate di plastica, come se ogni minuto venissero gettate in mare 34.000 bottigliette di plastica.
Già Luca, e certo non saranno soltanto i pescatori a dover risolvere il problema dei rifiuti in mare. Come è intuibile, per il 95% si tratta di plastica e gran parte arriva al mare dai fiumi. Il solo Po, pensa, scarica in mare 1.350 tonnellate ogni anno, e un altro studio di Legambiente ha stabilito che sulle spiagge si depositano più di 800 rifiuti ogni 100 metri, cioè vuol dire che circa 8 rifiuti per ogni passo che noi facciamo sulla spiaggia. Quindi le nostre responsabilità individuali sono veramente lampanti, anche per i mozziconi di sigaretta e insomma per tutto quello che lasciamo sulle nostre spiagge.
Ora, pulire il mare dai rifiuti va bene, però c'è anche poi il tema di tutelare la flora e la fauna, ed è l'argomento dell'intervista di oggi, che parla di progetti particolari per salvare i fondali e soprattutto i pesci dagli effetti della pesca spesso illegale.
Sì, allora, secondo il WWF, Luca, il 30% delle riserve naturali di pesca è sovrasfruttato, cioè ovvero pescato oltre la capacità delle specie marine di rigenerarsi. E a questo va aggiunto un altro 60% sfruttato ai limiti dell'insostenibilità. La pesca a strascico, ad esempio, non solo tira su tutto quello che trova senza distinguere tra ciò che è commestibile e ciò che non lo è, ma raschia anche i fondali e quindi sradica tutte le piante sottomarine che sono necessarie, no, a questo sistema. Ci sono dei metodi per dissuadere i pescatori da questa pratica illegale e distruttiva, e uno di questi metodi è attualmente oggetto del progetto Poseidone. È un intervento pilota voluto dal comune di Cefalù, che noi abbiamo avuto modo di approfondire grazie anche alla partecipazione di questa amministrazione comunale al recente Air Day. E come ci racconterà questo ospite, appunto, che ascolteremo, si tratta della posa sottomarina di barriere e ganci molto particolari che da una parte impediscono l'opera distruttiva delle reti a strascico, stracciandole con dei ganci, e dall'altra fermano l'erosione dei fondali, smuovendo i nutrienti e favorendo quindi il ripopolamento sia delle piante che degli animali marini.
E al microfono di Giuliano Giulianini abbiamo proprio Guido Beltrami, agronomo con specializzazione in acquacoltura, esperto di progetti di tutela e ripopolamento degli ambienti marini costieri. Ascoltiamolo.
Beltrami, può presentarci gli scopi e le modalità di questo progetto Poseidone che avete avviato con il comune di Cefalù?
Il progetto Poseidone nasce dalla sensibilità del comune di Cefalù e del suo assessore all'ambiente e dal flag Golfo di Termini Imerese, ed è proiettato verso il mondo del mare e soprattutto il mondo della pesca. Voi sapete che il mare ha subito in questi ultimi anni un depauperamento continuo, con la perdita della biodiversità, accelerato da quei fenomeni che possono essere legati ai cambiamenti climatici e all'introduzione di specie aliene. Quindi lo scopo di questo progetto sono due. Uno, introdurre delle strutture particolari in grado di creare delle catene trofiche stabili, favorire quindi la rinaturalizzazione, il ritorno delle specie ormai scomparse perché vengono protette, facilitare, diciamo, la ovodeposizione e la protezione dei giovanili e quindi favorire una rinaturalizzazione di tutto l'areale interessato. Queste strutture sono moduli prodotti in Italia, è un sistema molto molto semplice, componibile in piastre, che permette di creare queste strutture in forma e dimensioni diverse. Hanno una peculiarità unica, che è quella di creare un leggero fenomeno di upwelling, una risalita della corrente del fondo verso l'alto, con la possibilità di trasportare questi nutrienti che sono presenti sul fondo, non utilizzati se non da pochissime specie, che rappresentano quindi un alimento fondamentale per le specie foraggio, come le sardine, come le acciughe, e a sua volta vengono a innestare questi grossi richiami di specie molto importanti, come per esempio la ricciola e tante altre specie. Abbiamo potuto notare che il richiamo e il rafforzamento delle specie autoctone, quindi tipiche del nostro areale, permette di allontanare specie come il pesce serra, che sono considerate specie aliene, che svolgono una funzione molto negativa sul nostro ambiente, un po' come è successo in acqua dolce col siluro nel Po, dove la presenza di queste specie aliene hanno di fatto eliminato dei segmenti della catena alimentare tipiche del nostro fiume, in questo caso del nostro mare. La seconda invece azione che mettiamo in evidenza è legato alla possibilità di immergere dei dissuasori che tendono a rompere la rete, essendo formati da dei rampini che riescono a strappare la rete, senza creare danni all'imbarcazione, ma solo alla rete, che quindi tende a dissuadere chi commette degli atti illeciti pescando entro le 3 miglia ed a una profondità superiore ai 50 metri, che sono i limiti previsti per legge, in questi areali che sono fondamentali per la riproduzione, per la rinaturalizzazione e per lo sviluppo della fauna. Ricordiamoci che in Italia la quantità di pesce pescato è andato continuamente a diminuire, fino a perdere in questi quasi ultimi 10 anni il 40%. Vuol dire che i nostri mari si stanno impoverendo dal punto tale che, nonostante i sistemi di pesca siano migliorati, le imbarcazioni siano migliorate, eccetera, il pescato è sempre meno.
A questo proposito, in fase di preparazione di questa intervista, lei mi ha fatto un interessante paragone tra come noi di solito vediamo la pesca, l'attività di pesca, e come forse dovremmo guardare a questa attività, soprattutto per non perdere quello che abbiamo ancora e che dobbiamo preservare.
chi vive il mondo della pesca, il mondo del mare, si è accorto di questo. Io sono un agronomo, no? E quindi ho modo di ragionare terra a terra o mare mare, in questo caso potrei dire. Il pescatore, finora, è colui che preleva, che porta via. Un eufemismo potrebbe essere applicato oppure un paragone a una miniera. La miniera noi la utilizziamo finché non finisce e dopodiché non rende più nulla e viene utilizzata a volte come discarica e quindi abbiamo distrutto e annientato quello che poteva essere un modo di vivere, un modo di lavorare, un modo di fare. Il mare è la stessa cosa, lo stiamo piano piano riducendo ai minimi termini. Quindi noi dobbiamo cercare di cambiare mentalità e passare da un prelievo a una gestione. Queste strutture che mentiamo rappresentano il primo passo per far vedere al pescatore che il mare può essere gestito, che la pesca deve essere sostenibile, che il sistema di pesca deve essere quindi ragionato. Il mare è un po' come la terra, non possiamo cogliere un frutto quando è verde, cogliamo un frutto quando è maturo. Quindi l'intenzione, la volontà, e spero che ci sia un'uniformità di pensiero futuro in questo, in cui ci sia la possibilità di ragionare su come pescare, quando pescare, in base al tipo di pesce che si va ad attuare. È inutile pescare quando l'animale deve riprodursi, quindi noi dobbiamo anche ragionare attraverso dei protocolli, a creare quindi dei manuali per una corretta gestione del mare, che è la stessa cosa che avviene sulla terra.
Lei ha viaggiato, lavorato, visitato diversi paesi, diverse coste, diversi mari del mondo. Quali sono i mari che abbiamo impoverito di più sul nostro pianeta?
Ma mi sono accorto che i paesi più depauperati, purtroppo, sono i paesi africani, dove imbarcazioni come quelle coreane, quelle giapponesi e anche quelle cinesi hanno fatto man bassa di tutto quello che c'era. Per esempio il Golfo di Guinea è un golfo che ha subito, a mio avviso, delle forti pressioni. Nei prossimi FEAMPA, che sono lo strumento europeo nel mare, la prima misura è rappresentata dalla biodiversità, da ripristinare questa biodiversità, favorire questo sviluppo della biodiversità tipica del nostro mare. Ci sarebbe da fare la stessa cosa anche in questi mari, creando questo ponte di solidarietà tra quello che può essere i nostri sviluppi, i nostri traguardi, i nostri risultati, portandoli anche a loro. A loro potremmo addirittura con poco fare veramente, veramente tanto. Questo è un auspicio, una speranza in questa direzione, perché noi adesso cominciamo a conoscere il mare, cominciamo a avere i primi gli strumenti idonei e potremmo passare in collaborazioni anche vere e profonde. Io ho lavorato molto alla cooperazione negli anni d'oro e credo che la cooperazione vista in quest'ottica sia non solo importante ma auspicabile.
Tiziana, questo è il tema, abbiamo voluto presentare questa legge salvamare, speriamo che sia rispettata. C'è una curiosità, le navi da crociera saranno diciamo obbligate a rispettare questa legge?
Assolutamente sì, soprattutto le navi da crociera. Guarda, sempre di più anche queste grandi compagnie si stanno mettendo al passo con la sostenibilità, ovviamente. E quindi certamente questa sarà una legge che dovrà essere obbligatoriamente anche per queste grandissime navi che trasportano così tante persone e quindi che producono anche tanta immondizia, ovviamente, quindi penso proprio di sì, insomma.
Quindi rimandiamo per le versioni integrali di questa intervista, di questo spazio, al sito airday.it. Io ringrazio sia Giuliano Giulianini che Tiziana Tuccillo. Buon pomeriggio.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Grazie, chiudiamo qua il collegamento con la redazione di Air Day Italia. Noi ci fermiamo, amici ascoltatori, tra poco il giornale radio delle 18. Da Luca Collodi è tutto, grazie a Luciana Fantini e Alessandro Carucci, la linea alle informazioni.